All'interno di questo spazio, bello come una prigione che brucia, capita davvero frequentemente di riflettere, approfondire argomenti come quello del sovraffollamento cronico che caratterizza l'apparato detentivo italiano, di cui una delle cause è sicuramente lo scarso ricorso a misure alternative, soprattutto perché probabilmente non appaiono sufficientemente afflittive per incarnare il sentimento di vendetta che la punizione di Stato deve incarnare per soddisfare l'opinione pubblica, perché appunto per probabilmente il cittadino medio, se vai agli arresti domiciliari, di fatto stai facendo una sorta di vacanzina in famiglia, tra amici, senza rendersi minimamente conto del peso dell'isolamento, delle ricadute economiche, del mantenimento appunto a carico di familiari o amici, della perdita di controllo sulla propria quotidianità e sulla propria esistenza, che qualunque tipo di privazione della libertà, anche agli arresti domiciliari, comporta. Questo in parte ovviamente dovuto sempre alla cornice culturale all'interno della quale si sviluppano le politiche detentive, e che è quella cornice culturale che dipinge all'interno di diversi mediatori di contenuti culturali, dai telefilm ai fumetti, eccetera, il criminale come qualcosa di... l'individuo che compie azioni criminali come qualcosa di completamente svincolato dalla società che porta determinate condotte. Ed è visto che evidentemente e anche statisticamente c'è una evidente sovrapposizione tra marginalizzazione economica e possibilità di finire in carcere, sostanzialmente questa operazione culturale, che prosegue quantomeno da un paio di secoli, è funzionale a dividere i poveri buoni, quelli che obbediscono, che abbassano la testa, dai poveri cattivi che invece non accettano passivamente la propria condizione, il proprio posizionamento sociale, e cercano con i propri mezzi di muoversi al di là di quanto consentito. In ogni caso, nonostante l'Italia abbia uno dei tassi di sovraffollamento più alti in Europa, siamo al quarto posto, preceduti da Nord Macedonia, Romania e Francia. Le carceri italiane tendono a essere piene perché rappresentano la principale modalità punitiva, e questo comunque avviene in tutto il mondo, nel senso che adesso abbiamo parlato e ci siamo concentrati sul sovraffollamento in Italia, ma all'incirca tutte le carceri in giro per il mondo, tutti gli apparati detentivi soffrono di forme di sovraffollamento, di capienza giunta al limite, anche perché, come spesso viene ripetuto anche all'interno di questo spazio, le carceri sono una tecnologia sociale efficace ed economicamente vantaggiosa se funzionano a pieno regime. Le carceri vuote sono antieconomiche. Ma al di là della passione popolare per la forca, per la punizione, per le segrete, i livelli tecnologici attuali consentirebbero tranquillamente una transizione dal carcere architettonico a quello senza sbarre, perfettamente rappresentato dai braccialetti elettronici, per esempio. E ovviamente non è una soluzione futuribile da accogliere felicemente o anche solo acriticamente. Ma vi vado a leggere qualche estratto da un articolo recentemente pubblicato su Swiss Info, portale di informazione svizzera, che ci parla di un'eccellenza elvetica, la Geosatis. Nel giro di pochi anni l'impresa svizzera Geosatis è riuscita a diventare uno dei principali fornitori mondiali di braccialetti elettronici. La sorveglianza elettronica è considerata uno strumento utile per alleviare il problema del sovraffollamento delle carceri. Agli occhi del legislatore, lo scopo punitivo della sorveglianza elettronica è raggiunto, in quanto viene limitata in maniera rilevante la libertà di movimento e il tempo libero della persona condannata, costretta a rispettare orari e luoghi fissati dal piano di esecuzione. La sorveglianza elettronica rappresenta inoltre la forma di esecuzione delle pene con i costi più bassi. Come ben sappiamo in Italia, tra l'altro, luogo in cui per un decennio più o meno c'è stata questa monopolizzazione del settore da parte di Telecom, adesso sembra sia subentrata Fastweb nella gestione dei dispositivi già esistenti e nell'introduzione di altri. L'Italia poi ha avuto anche questo paradosso legislativo per cui erano diventati lo standard obbligatorio per la detenzione domiciliare. 2.000 braccialetti, salvo che in Italia sono circa 18.000 le persone condannate a misure di esecuzione esterna al carcere, quindi evidentemente non c'era una disponibilità sufficiente di questi strumenti, appunto un'anomalia, un errore di calcolo, una errata valutazione che in alcuni casi ha portato al rifiuto della detenzione domiciliare, dell'accesso a misure alternative, proprio per la carenza dei braccialetti elettronici. Ma appunto un'altra questione riguarda il profilo tecnologico, perché le tecnologie italiane si basavano di fatto su radiofrequenza, probabilmente ancora adesso quelli in circolazione si basano su radiofrequenza, quindi ricevitore, trasmettitore, il braccialetto è il trasmettitore, il ricevitore è collegato alla linea telefonica dell'appartamento, del luogo di detenzione e si attiva l'allarme qualora manchi il segnale. Questo ovviamente non consente alcuni spostamenti all'interno del territorio urbano e circoscrive quantomeno la localizzazione, il posizionamento esclusivamente alle zone in cui sono presenti i ricevitori. Che cosa ha aggiunto Geosatis? Qualcosa di, come dire, banalmente prevedibile, immaginabile, senza essere dei grandi ingegneri elettronici. I braccialetti elettronici in circolazione presentavano tuttavia importanti lacune dal profilo tecnologico, in particolare erano facilmente manipolabili e impiegavano una tecnologia a radiofrequenza che consente solo di registrare la presenza della persona sorvegliata in un luogo preciso dove viene posto il ricevitore a corto raggio, generalmente nell'abitazione del condannato. Nel 2011 José Demetrio ha quindi fondato la startup Geosatis, quale spin-off del Politecnico Federale di Losanna, con l'obiettivo di mettere a punto un sistema di sorveglianza più sicuro ed efficace. Il risultato è un braccialetto estremamente sofisticato sotto il profilo tecnologico, dotato tra l'altro di due carte SIM e in grado di localizzare il suo portatore attraverso un ricevitore GNSS, Global Navigation Satellite System, oltre che con la radiofrequenza. Con la tecnologia satellitare possiamo seguire ogni spostamento della persona tra la casa e il lavoro, possiamo sapere a che velocità si muove, se sta deviando il suo percorso rispetto al tragitto abituale, se si sta allontanando da un determinato perimetro. Il braccialetto Geosatis, costruito in plastica e titanio, è a prova di manipolazioni, sottolinea il responsabile appunto della comunicazione. Se si cerca di tirare, forzare o tagliare il braccialetto, dei sensori interni inviano immediatamente un allarme al software che lo trasmette alla stazione di polizia o alla centrale di sorveglianza. Un allarme scatta anche quando il livello di carica della batteria scende al di sotto di una determinata soglia. Il dispositivo di Geosatis è riuscito in pochissimi anni ad affermarsi sul mercato internazionale, perfino su quello americano, dove si trovano i principali concorrenti. Comunque, andando ad approfondire il funzionamento di questo modello di braccialetto elettronico, si scopre una cosa interessante, ovvero che Geosatis si chiama, sta investendo nell'interfaccia tra monitoraggio e big data. ovviamente siamo nel 2019, figuriamoci se non ci non si dovevano produrre dati anche dalla detenzione domiciliare, anche dal braccialetto elettronico, e ovviamente si va a scomodare anche l'intelligenza artificiale. Nello specifico, quello che stanno promuovendo riguarda l'utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale, quindi strumenti di apprendimento automatico e di analisi dei dati, per interfacciare per esempio gli spostamenti dell'individuo sottoposto a controllo con le aree critiche del territorio, oppure con le possibili frequentazioni sconvenienti o pericolose. C'è per esempio all'interno del sito di GeoSatis tutto un capitolo sui programmi di deradicalizzazione a cui l'azienda svizzera sta fornendo i propri servizi, quindi di monitoraggio dei condannati per reati o sospette affiliazioni al terrorismo jihadista, e seguirli e seguire i movimenti e le frequentazioni al di fuori dell'apparato detentivo una volta rilasciati sul territorio. Ovviamente un aspetto interessante è anche il fatto che, al di là appunto degli esperimenti di deradicalizzazione, quello che avviene è una sorta di interfaccia tra individuo e territorio, così come per esempio la detenzione domiciliare e i controlli al domicilio portano a una forma di attenzione rispetto all'abitazione, all'isolato, al quartiere in cui abita uno o più detenuti ai domiciliari, anche perché è molto frequente una concentrazione anche geografica all'interno della geografia urbana di persone condannate, chissà come mai, sempre per cercare di non osservare mai le sovrapposizioni tra marginalizzazione economica e apparato sanzionatorio. Ma appunto si va in qualche modo a raccogliere dati, comporre statistiche, metabolizzare questi dati per una mappatura all'interno della quale l'individuo è sia il puntino che si sposta, e quindi da monitorare in quel senso, sia sia un individuo che produce dei dati utili per arricchire queste analisi. Per esempio, oltre a, come raccontavano, registrare e analizzare la velocità di spostamento per capire che tipo di veicolo si sta utilizzando, oppure arrivare anche a richiamare i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti sul luogo in cui un individuo sottoposto a controllo si è recato. Questa è la grande potenza dell'interfaccia tra individuo e reti informatiche e big data. Tanto arriva un messaggio al 346-6673-263. La questione è che questi giudici, sbirri e aguzzini, hanno la mente contorta, né più né meno, come gli inquisitori del passato, vedasi Bernardo Guio, Torquemada, tutti liberi, Tommy. Invece PHC ci chiede: sa pure quanti peli del culo e quante scorregge fa il detenuto in un'ora? Quello no, però ci sono per esempio i braccialetti elettronici utilizzati sperimentalmente negli Stati Uniti che hanno anche dei sensori di analisi del sudore per vedere se sono state assunte sostanze, alcol e quant'altro. Comunque, l'aspetto interessante, al di là del semplice passaggio dalle tecnologie a radiofrequenza a quelle satellitari, che era abbastanza scontato nell'evoluzione dei braccialetti elettronici, è appunto l'integrazione tra l'individuo, tra la sorveglianza individuale e la sorveglianza di massa, quindi tra la smart detenzione nella smart city. Ma adesso ci ascoltiamo ancora un po' di musica. E quindi, sempre a proposito di carcere senza sbarre e di interfaccia tra braccialetti elettronici e algoritmi, una visione ancora più angosciante dell'incontro tra nuove tecnologie e punizione ci arriva da uno studio australiano che si chiama Technological Incarceration and the End of the Prison Crisis, la carcerazione tecnologica e la fine della crisi delle prigioni, che andremo a vedere dopo un po' di musica. E a questo proposito ci ascoltiamo degli Oxys, Life in Their Television, la vita nelle loro televisioni.